Adesso già in registrazione, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo l'Ave Maria e nella novena, come siamo già tutti nelle nostre parrocchie, anche qui da noi in villa, molto semplice. Ogni anno la novena è molto semplice e sostanziosa e diciamo diretta, affettiva, senza tanti fronzoli, perché andiamo all'essenziale. Vediamo che la vita è decisiva, più che le pratiche di pietà nostra sono le preghiere, sì, ma è la qualità di vita che deve fare la variante sulla vita nostra di relazione con Dio e con i fratelli. La Madonna ci aiuta a relazionarci, questo è il succo di pomodoro, la spremuta di arancio. È che noi sappiamo vivere la nostra vita cristiana con la carità. Il resto è paglia, è teoria, illusione, devozione, che lascia il tempo che trova se non modifichiamo la nostra vita interiore, o la nostra spiritualità, la nostra ascesa alla vetta molto in basso. La metta molto in basso. Ieri dicevo, questa è la quinta volta che faccio il capitolo ottavo, eh? È la quinta volta che faccio il capitolo ottavo. Facciamo la preghiera a Maria prima, poi chiacchieriamo un po', eh? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i quattro giovani di Città di Castello, di cui avrete saputo da Radio Nazionale, anche morti l'altra notte all'una, mentre andavano da una festa di compleanno alla discoteca, morti sul colpo, e quattro ragazzi, due ragazze e due ragazzi, perché hanno scontrato contro un angolo, uno spigolo di un muro di contenimento di un ponte della strada, lì sul raccordo superstrada. Morti sul colpo, ricoverati qui a Città di Castello all'ospedale, quattro famiglie in crisi, giovanissimi, 17 la più piccola e 22 anni mi sembra il più grande. Quindi ecco, un eterno riposo per loro, perché il Signore li abbia usato loro. È una preghiera retroattiva, perché il Signore, vedendo la nostra preghiera di oggi, di adesso, può essere intervenuto per la sua carità verso di noi, la preghiera che ci ascolta, anche postuma, di averli salvati con la sua misericordia in un punto di morte, un attimino, per riconoscere il suo amore. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, chiudere i microfoni, grazie. E allora facciamo così. Ciao Maria. Ciao Maria. Ciao. Ciao a tutti, Luciano, Paolo, Renzo, Nandol, Rinaldo e altri che ci sono. Michele, Lucia, se ci stanno. Sì, Michele, Lucia, vedo, ML. Sì. Sì, bene, grazie. Allora, facciamo così. Leggiamo il capitolo, diciamo la parola di Dio proposta, questo capitolo ottavo, pagina 63. Poi diciamo qualche cosa, non molte chiacchiere. Io poi vorrei invitarvi, su mia domanda, a fare esempi di perdono dei nemici. Dobbiamo esercitarlo. Come l'esercito io? Quando esercito l'amore ai nemici? In quali situazioni cado in questo caso di amore e di preghiera per i nemici? La Madre Speranza l'ha fatto, poi leggeremo da lei un capitoletto che qui non è riportato, perché io ormai mi sto specializzando sui vari temi. È una pagina di pratica, come lei ha vissuto l'amore agli avversari. Ecco, lei non aveva nemici, lei amava tutti, aveva avversari che l'avversavano, ma lei non avversava nessuno. Ok, ci capiamo? Allora, leggiamo la parola di Dio, perché questa ci dà lo spunto e la forza e il criterio, il giudizio intellettuale perché dobbiamo perdonare i nemici. Perché lasciati alle nostre forze, ai nostri istinti beduini o diciamo di uomini semplici di strada, noi non perdoneremo nessuno, mai a nessuno, perché non è nella logica umana, ma questo la logica umana è intrisa di peccato. Allora, San Paolo c'ha da istruire, poi non vi leggo l'amare i nemici di Luca 6, questo è Vangelo puro, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, e che poi di più di questo ti vuoi convincere, non ti vuoi convincere, e allora chiudi, vattene via, vattene a casa, non fare informazione, scherzo. Ecco, allora, chi è che legge? 2 Corinti. Fabio! Ehi! Vedo, buonasera! Che bello! Mamma mia! Ma vedo, ma c'ho gli occhi rovinati, non vedo, c'ho le visioni! C'ho le visioni! Bene, brava! Bravi, cioè bravi, no, brava! 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 Oh, io non mi ricordo, scusa, non mi vergogno di dire come si chiama la signora, io non mi ricordo. Rita, Rita e Fabio, benvenuti nel salotto di Maria De Filippi. Brava, chi sei tu? Ah, vero, scusami, Vai. Rita e Fabio, vi voglio bene, ciao, avanti. Grazie, grazie, grazie. Guarda, io questo qui l'ho detto, l'ho letto diverse volte nella formazione con i vari gruppi, Roma, Traspontina, Bartiverina, Casaglia e Cenerente. Poi ho fatto con Mantova, ho fatto con San Vito Tagliamento ieri sera, stasera lo sto facendo. Lo sto facendo con voi, non ho mai, come questa sera, sottolineato alcune espressioni altre volte come questa sera. Perché? Non lo so manco io. Ho preso la penna rossa perché la parola di Dio ci dà le risposte, miei cari. Guarda, senza essa non potremmo ragionare bene. Ognuno ragionerebbe bene a modo suo. Ma non è questa la nostra vita spirituale cristiana. Non possiamo ragionare in maniera umana, altrimenti perdiamo la strada, perdiamo l'orientamento, ci mettiamo fuori la luce della verità che è Cristo. Con tutte le ragioni umane noi non ce la caviamo. fra noi se non ci avessimo dentro la grazia, la luce e la riconciliazione che ci dà il Signore nei confronti nostri prima. Perché io sono un riconciliato, Dio ha fatto pace con me, o meglio, io ho fatto pace con Lui, questo ognuno lo dice a modo suo e nella coscienza sua, e se io sono riconciliato da Dio e in Dio, questo porta il frutto della riconciliazione con gli altri, ma questo è matematica, 2 più 2 fa 4 e non fa 4 e mezzo né 3,95. Gli spiccioli qua non ci stanno. Allora, chi ho sottolineato io? Allora, a me piaceva stasera non fare tante teorie, ma fare domande e risposte. Non so, non vorrei ripetermi per fare questa quinta lezione al modo di sempre con gli altri, bene, è andata sempre bene anche con gli altri, anche ieri sera, anche ieri sera, sì. Però io vi dico le mie sottolineature, poi voi mi dite le vostre, almeno questo come abbiamo instaurato ormai la modalità della nostra formazione da quest'anno, da settembre in poi, questo lo dico per i vecchi e per i nuovi, ecco per Fabio e Rita che stasera ho ritrovato, abbiamo impostato la riflessione, la meditazione. E dando spazio prima di sentirci, il mese prima, cioè su questo tema della formazione, prepararsi, studiarlo, pregarci sopra, tirare giù delle conclusioni personali o scritte o memorizzate, e poi si va all'incontro e si dice quello che la parola di Dio ci ha suggerito, ci ha messo nel cuore, mossi dallo Spirito Santo. Per cui io già con altri gruppi facevo così, stavo alla fine parlavo, però ecco, stavo un po' modulando un po' con i vari gruppi secondo la reattività, mi modulo, mi adatto e cerco di stimolare un po' e attivare la discussione. Allora, io ho sottolineato queste espressioni che mi hanno, diciamo così, mi hanno preso adesso, mentre leggeva Renzo, mi son messo a fare questa sottolineatura. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, intendendo a modo nostro, ora non lo conosciamo più così. Cioè la novità che Cristo ha portato. Poi un'altra sottolineatura. Oh, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. A ripetizione. Io sono in Cristo una nuova creatura, se mi sono fatto rinnovare, certo, mica basta farsi battezzare. Oppure, le cose vecchie sono passate, che bello. Dimenticare il passato e pensare al futuro. Seppellire il passato e guardare avanti, che bello! Ecco, ne sono nate di nuove, ma la novità è possibile perché Dio ci dà la grazia, la forza, capito? Non è nostra bontà, rinnovarci, ma è grazia di Dio che fruttifica in noi. Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo. Dio si è riconciliato, ho detto prima, e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Noi dobbiamo, noi sacerdoti, questo è rivolto a noi sacerdoti, che abbiamo il ministero della riconciliazione e dovremmo essere mediatori della riconciliazione, facilitare l'armonia, l'amore, la concordia, il superamento delle difficoltà, degli attriti, dei dissapori fra noi. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo. Ecco, il mondo è riconciliato da parte di Dio. Lui è riconciliato, lui sta a posto. E noi dobbiamo riconciliarci con lui. Questo è il lavoro che questo capitolo ci invita a fare col tema di sottofondo di amare dall'altro capitolo settimo. È a capitolo ottavo, è lo stesso titolo che ci portiamo dietro, prima seconda parte, oggi la seconda, percorsi di un nuovo incontro fra noi. Il valore e il significato del perdono. E perdono stasera parla del perdono dei nemici, di quelli contrari a noi, di quelli proprio dei lontani. Metteci dentro tutto quello che magari anche un vicino di casa che non ti ama è un avversario, è uno che tu potresti essere tentato di vedere un nemico tuo. No, tu lo fai nemico tuo, no? E questo è un giudizio quasi, farlo nemico tuo. Invece qui si dice di superare le barriere. Oppure l'altro ti vede come un nemico, no? E questo non siamo noi in potere di cambiare le idee agli altri, però sta in nostro potere modificare la nostra carità, capacità di ascolto, di perdono, in fondo, e poi se tutto si conclude con il perdono, che è una cosa bellissima. Il perdono è un'esperienza. Io non ho vissuto l'esperienza del perdono, adesso ascoltando gli altri, adesso ne parlo, diciamo, dell'effetto che ha fatto su di me l'ascoltare, non so quanti di voi sono stati a una pubblica confessione, non dico niente di segreto, di due coppie che in un'assemblea generale dell'AME, una a Roma stavamo, in altra, se non erro, a Colle Valenza, due coppie che hanno manifestato pubblicamente il fatto che è costato molto a loro di perdonare. In un caso, nella coppia, la moglie ha pregato tanto per il marito che la tradiva, non dico niente di privato perché questo è pubblico, non occorre fare nomi, mi basta il caso. La moglie, formata nell'amore misericordioso, ha tanto pregato, ha tanto insistito, nonostante le prove contrarie a lungo, per anni, del marito, ha sempre creduto che la sua preghiera l'avrebbe cotto perché ritornasse indietro. Oh, meraviglia! Poi, a testimonianza che era vero quello che diceva lei, la moglie, il marito stava lì. Beh, era già preparata all'incontro a questa pubblica, no? Ha detto sì e si è confessato in pubblico. Mamma mia, io sono rimasto a bocca aperta, dico, ma a questo punto io dico, guarda, Signore mio, grazie, la preghiera, che effetto. Che dove arriva la preghiera? Dove arriva la preghiera? Tu non ci credi? No, impossibile, no, sarebbe un contro testimonianza. È difficilissimo credere che la preghiera possa smuovere casi simili di una infedeltà coniugale risanata pienamente. E non si vergognano di stare in pubblico, soprattutto non lei, perché lei ha perdonato, ma lei non va. Trionfante, vittoriosa, si fa bella, no, è umile, sfugge. E il marito non ti vergogna di stare con noi, capito? Non ti vergogna di stare con noi perché ha capito. Un attimo, scusate. Hanno aperto la porta mentre io parlavo così e mi ha disturbato un po', ma non c'era nessuno fuori per dire. Allora, poi in altro caso, scusate, ma qui facciamo pratica e no, teorie non si fanno qui. No, cioè io non voglio perdere, non voglio insegnare, non voglio fare diverso che la formazione. Ciao Franca, benvenuta nel club. Sì. Vi perdoniamo prima di sempre. Allora, l'altra coppia, scusate, ma io insegno così, non mi, a me le teorie non mi piacciono, cioè non, mi piacciono ma non servono, non fanno effetto. L'altra coppia, marito e moglie, ma la coppia, in questo caso non era la coppia in crisi, è il lui della coppia ha detto in pubblico il perdono verso la sua sorella, di cui ha descritto in forma sommaria tutte le contrarietà che sono sfociate anche in manchi economici. Ma più di questo non dico. Pubblicamente l'ha detto, eh. Io non rivelo niente. Non faccio, come si chiama queste cose, non mi importa. Oh, io qui, ma la cosa che non è finita. E lui ha perdonato per sempre finché muore, almeno la grazia di Dio. Io, nonostante che la mia sorella mi è contraria ancora e mi sta facendo ancora le cose, i buchi, tu diresti: ma tu sei tonto che ti permetti queste cose alla sorella? E non so che è successo. Fatto sta che lei, insomma, ha rotto, ha rubato, gli ha rubato. Lui tranquillo, anche la moglie, vabbè, non è toccata dal vivo personalmente, però è la moglie di questo marito, di questo fratello, di quella sorella che ha rubato alla famiglia in pratica. Scusate se è poco, no? Ha perdonato e lui è sereno e tranquillo, anche se io ho capito, non ha detto tutto perché non poteva dire tutto, poverino. Ho capito che sono rimasti in mezzo a una strada economicamente, capito? Che vuoi dire più di questi casi del perdono dei nemici? Qui c'è una grazia di Dio grossa, troppo grossa, cioè, che non ce l'ha, tocca chiedere alla Signora. Io non ce l'ho, faccio fatica, Però dobbiamo tendere a questo, miei cari, dobbiamo tendere a questo. Questo è scontato. Ecco. Allora, io ho finito. Adesso dite voi cosa vi ha impressionato di questa lettura, brevemente, senza tanti discorsi come l'ho fatto io. Potete intervenire, aprendo il microfono vostro e poi lo richiudete alla fine per dare qualche risonanza che io gradisco, fosse anche una parola, mi dice una parola o un verbo di questa lettura. Chi è? Si sente sottofondo una parola di una televisione o di una radio? Beh, basta, sì. Allora, ok. Allora, chi è? Nessuno interviene? Allora, andiamo avanti. Allora, se non c'è nessuno intervento, vado avanti a pagina 64. A pagina 64, un altro, non più Renzo, ma potrebbe essere anche Paola, il 237, pagina 64, dal Papa. Leggiamo questi tre trafiletti, 37, 41 e 42, li leggiamo di filato. Oh, Paola, prego. Grazie, che lettura, ma che lettura, no, non la lettura di Paolo, ma che espressioni, io l'ho detto ieri sera a quelli di San Vito, io in tutta la mia vita di studio, di lettura e diciamo un po' di libri li ho letti, anche nella teologia e nella formazione nostra, diciamo, no, santi padri, ma insomma nella storia. Nei libri anche dei commenti della Sacra Scrittura o di morale o di spiritualità, non ho trovato espressioni queste usate dal Santo Padre in tutti i miei studi. Cioè, qual era la novità del Santo Padre? Questo è molto profondo, molto intelligente. Non fa gli sconti a chi fa il male, lo perdona. Però questo è il concetto nuovo che mi ha, come dire, meravigliato un senso positivo, ma quanto è difficile fare quello che il Papa qui ha scritto per noi. Dobbiamo bloccare ad ogni costo, bloccare, non significa uccidere, però dobbiamo riuscire a bloccare questo nostro fratello perché non faccia più del male, pensando. Non per rancore o per vendetta, questo magari è la novità, la discriminante, perché queste parole, se uno le sente male, potrebbe dire allora lo ammazziamo, lo liquidiamo e troviamo ed annulliamo il problema. Non è questo l'ardire del Santo Padre. Lui dice dobbiamo trovare tutti i mezzi perché lui non faccia più il male. Io quando ho letto queste cose, l'ho detto ieri, lo dico a voi, ho pensato alla guerra Putin e cosa, l'Ucraina è un esempio grande, no? Di perdono dei nemici. Io sto pregando per nemici che è Putin. Dico, Signore, l'ho detto anche in pubblico domenica scorsa qui a Città di Castello, Signore, l'ho detto in pubblico all'Assemblea Cristiana riunita, Signore. Ti prego, come preghiera, manda un colpo al cuore di Putin, un colpo di luce però è di grazia, perché si accorga del male che fa, perché solo tu lo puoi stritolare, nel senso che cambi. Signore, fagli venire un colpo di luce al cuore di Putin, perché anche lui. Ti meraviglia se ti dico una parola? Vi meravigliate? Anche lui è. No, per cui il Signore è morto. Ti fa specie, a me mi fa specie proprio, non c'ho tanta voglia, però non c'è altra via. Non c'è altra. Tecnica, soluzione, se non ammazzandolo. Ma qualche volta ragionando fra voi o pensando semplicemente, non vi viene da pensare, scusate, no, non prendete adesso stimolo negativo da questo che vi dico come riflessione, ma qualche volta non vi è venuto pensato che è meglio che qualcuno lo faccia fuori, no? Per risultato, come dice il Papa, che non faccia più il male, sì, ma qui è vendetta, non è amore. E questa è la differenza, capito? E fra l'altro. Sì. Chi è? No, non dobbiamo. Lì siamo nell'Antico Testamento, qui siamo nel Nuovo, qui Cristo ha fatto una nuova, se no torniamo indietro, Torniamo indietro. Certo, ma ti capisco Lucia, non ti preoccupare, no? Capiamo che è difficile, è un caso difficile questo, sai? Però io stamattina ho detto, stamattina la messa nostra qui a Città di Castello, ho detto pubblicamente una intercessione. No, no, l'ho detto ieri a San Vito, non sarà che Dio aspetta ancora preghiere da noi cristiani. Dove dimostriamo perdono vero come Cristo ce l'ha dato? Chissà se lui aspetta, sta a guardare noi per modificare il cuore di Putin perché noi preghiamo poco o non abbiamo sentimenti fraterni? Chi te lo dice che Dio sta per aspettare noi la nostra preghiera? Chi ti dice che non è vero? Sei sicuro? Quanti pregano per questa intenzione qui? Io sfiderei, uscendo dalla chiesa, farei come si chiama, un sondaggio, una volta tanti anni fa da parroco dissi in pubblico, io farei un sondaggio, dopo la messa, dopo la comunione, giù in fondo la chiesa, giù la porta di uscita, domandare a tutti quelli che escono, fino all'ultimo, finché non esce l'ultimo, tu credi in Cristo? Tu credi in Cristo? Oh, ma c'è fatto la comunione! Tu credi in Cristo? Ah no, scusa, no, ho sbagliato. Tu credi nella risurrezione? Scusate, tu credi nella risurrezione? Tu credi nella risurrezione? Tu credi? Io vorrei non ridere, piangere di pena. Quanti mi direbbero che credono nella risurrezione? Io non lo so, non ho fatto mai sondaggio, ma io sono convinto che qualcuno manco mi risponde, qualcun altro dice boh, qualcun altro no, qualcuno. Io esagero per comunicare un messaggio. E quanti di noi sono capaci di perdonare e di pregare per Putin? Dei cristiani, io vado alla chiesa, tu hai pregato per Putin, tu hai pregato per Putin, tu hai pregato per Putin. Oh no, 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 no! Io direi quasi tutti. Allora io ci sto pensando che noi cristiani, mi sa, siamo primi a doverci convertire e siamo stati perdonati da Cristo, noi. A tutti, non solo noi cristiani. E noi non perdoniamo, non, almeno, minimo, ragazzi miei, almeno non conservare rancore. Perdonare nel fondo del cuore davanti al Signore e retta coscienza, pregare per chi ti ha fatto del male, pregare per chi ti ha fatto del male, anche se non vi incontrate perché è difficile l'incontro, però io dentro ho liberato il cuore, sono pronto, prego per lui con affetto Dio perché possiamo superare la difficoltà. Questo è il cristianesimo, anche se magari non riesci a sbloccare il chiodo, no, della cosa perché c'è anche l'altra parte, oh, mi sono io, c'è anche l'altra parte, però io posso difendermi e sto tranquillo in coscienza e muoio tranquillo se nel mio fondo del mio cuore non conservo rancore, non ricordo i torti subiti, fossero veri o fossero immaginari. Prego per la persona che mi ha fatto del male o che penso mi abbia fatto del male, perché alla fine, guarda che alla fine, che lui ti ha fatto del male, oppure tu pensi che ti abbia fatto del male, cambia poco. Tu in fondo ti senti defraudato, ti senti colpito, ferito, no? Come la madre si è sentita mai ferita da ciò che hanno fatto contro di lei. Poi leggeremo alla fine una paginetta sua meravigliosa sul perdono dei suoi detrattori e avversari. Lei non ha avuto avversari, sono i nemici della congregazione. Non ha detto mai nemici miei. Vi ricordate o non vi ricordate? Quante letture avete fatto anche di questo genere di relazione con quelli che l'hanno accusata anche di immoralità, non lei ma la signorina Pilà, come se le due. Diavolo ha tentato anche questa via di infangare la signorina Pilar nei confronti della madre, la madre diciamo innocente, anche l'altra, è solo interpretazione malevola di chi è avversario, chi è nemico del bene, perché in fondo Chi è che scatena la divisione? Il diavolo, perché vuol dividerci. Il diavolo vuol dividerci, approfitta di tutto. De bene, male, non importa niente, vero o falso, non importa niente, perché divide. Questo questo è veramente è pericoloso. Questo è purtroppo è attuale, è attuale, è vero, anche fra noi frati, non è che ci odiamo, però è difficile superare gli attriti anche personali con gli altri, è molto difficile, ci vuole una grande virtù, eh? Per questo non dobbiamo mai giudicare, mai giudicare, mai giudicare. Guai chi giudica va all'inferno, non ce lo mando io, perché morirebbe in uno stato di non grazia se non perdona, e sono dolori, eh? Può anche salvarsi all'ultimo momento, ma a quelli che hanno fatto del male all'alma della speranza, di una disse il Signore a lei: no, questo non te lo permetto, ti ho fatto tanto del male. Il Signore ha detto alla madre: questa qui, l'anima di questa, che era la superiora, dovrebbe stare in purgatorio, perché era morta prima di lei. La madre ha pregato per l'anima della sua superiora: Signore, liberala dal purgatorio, l'ha chiamata la mia superiora, che non era la vera superiora, cioè era sì superiora, ma non l'amava come la superiora, che meglio una madre deve amare la figlia. Ma Signore, libera la mia superiora dal purgatorio. Signore, no. Questo non te lo permetto, perché te ne ha fatte troppe. Dovrebbe. Ma, no, ma tu, Signore, mi hai insegnato la misericordia e tu adesso mi rispondi così. Gli avrà detto: mi meraviglio di te. Non gli ha detto. No, dice il Signore, dovrebbe stare in purgatorio 40 anni. 40 anni. Quando con 3 giorni il vescovo di Todi si è lamentato perché era troppa sofferenza, erano 3 giorni che era morto, 3 giorni, e non 3 anni, 3 giorni, madre, ho sofferto tanto, grazie, che mi hai liberato, grazie. 3 giorni a Roma, al santuario, messa per lui, durante la comunione, la madre Franza vede l'anima del vescovo liberarsi, andare in paradiso. Grazie, madre, grazie, madre. Cioè la giustizia, se noi non rivediamo il male fatto sulla terra e ci abbiamo una confessione, per fortuna la confessione, e poi le pene rimangono, peccati perdonati, rimane un po' di pena da fare, un po' di sacrifici per scontare le pene, la polvere che ci rimane addosso, e più ne facciamo di questa pulizia, meno purgatori facciamo. Però chi è che fa diritto in paradiso? Madre Speranza e i santi, ma noi tocca fare un po' di purgatorio, dove vai? Te scappa, penso. A meno che tu te li hai già a fare la carità, anche al gatto, anche al gatto, per meritare tanto amore e misericordia da parte di Dio misericordioso. Che casino la vita se non ci pentiamo. Vabbè. Io però sto parlando troppo, ragazzi miei. È difficile perdonare, però dobbiamo perdonare, questo è il tema. E come? Con la grazia di Dio. Ma non guardando il male che fanno gli altri, ma guardando il perdono che Dio ha dato a me. È il contrario. Io devo guardare me per poter essere capace di perdonare l'altro. Se no, non ce la fai, non schiodi, perché l'altro è peccatore come te. Anche tu sei peccatore, però. E tu non sei santo e l'altro è peccatore. No, è uguale. Allora facciamoci gli sconti fra noi, no? Azzeriamo i conti e si fa tutto in pace, si va avanti, no? Ti alziamo a puntare il dito, a ricordare, ah, quella parola! Ma vengo il paese, che ricordi? E tu? Sei stato perdonato dal Signore? O no? Sei stato perdonato dal Signore? Sì o no? Ah, non lo so. Vabbè, allora continua a fare così. Vedrai che bella vita, che bella pace avrai nel cuore. Oh, qui ho parlato a tutti e non ho parlato a nessuno. Qui ho parlato a tutti e. A tutti ho parlato, eh. Dobbiamo cambiare mentalità, atteggiamento, linguaggio e concretezza di relazione. Perdonare, perdonare, perdonare. Quanta pace. Quanta pace. Quando ero parroco, una ragazzina che si preparava alla comunione, prima confessione, in chiesa, mi ricordo. Stavo sì, sulla seconda fila delle seggiole lì davanti all'altare della parrocchia di Corvalenza che Nando conosce molto bene, anche qualche fedele d'isola. Dopo la confessione, sapete qual è? Tanto non dico il nome, aveva sottratto 50 euro ai genitori. E lei se n'è confessata. Se n'è confessata. E io ho dato, voi sapete che quando uno ruba, se vuole essere perdonato, deve restituire o 50 euro in liquido, diciamo, o l'equivalente, una cosa che vale 50 euro, in qualche modo risarcire il danno alla pari, no? In qualche modo. Allora io ho detto, se tu vuoi essere perdonata, tu adesso devi promettermi, se no non sarai perdonata, di restituire 50 euro in qualche modo, di rimetterli anche senza farti accorgere dai tuoi genitori, perché è umiliante per una figlia, capito? Però fai in modo che le 50 euro tu le rimetti in qualche parte in modo che i genitori la ritrovano. Possono pensare che l'hanno perse, queste 50 euro loro, e non pensano male di te. O lei mi ha promesso. Poi credo che l'abbia fatto, che poi dopo non sta a me verificare, perché poi è coscienza sua, se non restituisce il perdono non lo riceve. Lei appena si alza su e si alza dalla seggiola, io rimango seduto, rimane su in piedi e mi dice: ah, mi sento più leggera. Ha detto, a me mi è piaciuta tanto quella cosa. Mi sento libera, mi sento più leggera, padre mio. Io ci ho goduto di quella confessione perché mi ha testimoniato che il perdono di Dio fa nuovi, è bello, bello, bello. L'amore misericordioso vissuto così. Ma che vuoi meglio di questo qua? Ma tu anche se non mangi, stai bene, non morirai di fame. Ma la pace tocca a me, se no se mangia male, anche se mangi la zuppa inglese prima e poi la bistecca alla fiorentina, alla fine. Però siete così silenziosi che io dico, ma che vi capita? Che vi è successo? Non parlate più, non manco una parola mi dite, ma non è possibile, io basta, smetto, vado via, eh? Che ne so, dite un po', dite qualcosa, le domande, faccio la domanda. Allora, ecco, grazie Nando, grazie. Allora, andiamo al dunque. Come state vivendo la relazione difficile con qualche persona con cui ancora non vi parlate? Non voglio fare nomi, adesso mi dovete farmi i nomi delle persone con cui siete in pace, però se avete qualche caso difficile di qualche persona a cui non parlate, avete, diciamo, una persona, non voglio nomi, sì o no, come ci provi? E come provi? Stai provando? Cosa stai facendo? Pure non stai facendo niente. Basta, queste semplici cose a me mi bastano, non devo sapere i miei nomi. Brava, tu sei Maria? Ah sì, perché non ti vedo, vedo il microfono aperto, allora è Maria, e la voce l'ha riconosciuta, e non sempre posso, se non vi vedo parlare, non vi vedo che sia una o l'altra che parla. Va bene Maria, grazie, basta così, ok. Certo. Grazie Lucia, grazie 2-0. Ciao Michele, nostro. Sì. Oh, a cavolo. E com'è finita? E beh, hai fatto bene, basta. Hai tolto il problema. Hai azzerato il problema. L'hai azzerato. Vabbè, qui non devi chiedere perdono perché non hai fatto niente. Dovrebbe essere lui a ricucire. Se si sente di ricucire, se no, stai tranquillo in un altro bar, vai tranquillo, non è problema. Non devi chiedere perdono perché se vai a chiedere perdono, lo umili ancora, se sei umiliato e ti manda in altro paese. Hai capito, Michele? Non c'è bisogno, non c'è bisogno di fare niente qua. Ti stai in pace e vai avanti tranquillo. È lo stesso. Chi è Maria che parlava? Ah, Lucia! A te ti tratta bene, a lui no, eh? E va bene, via. Grazie. Troppo corto. Bene, altri. Dovete parlare tutti, eh? Oh, che gli posso fare? Non ci vai, non ci vai. Il Papa è forte perché è intervenuto anche sulla Russia e l'Ucraina, ha detto espressioni forti, è stato criticato, ma lui sta tentando di tutto veramente per bloccare in un modo giusto, in un modo sano, questa mano assassina, perché è un assassino Putin con quello che fa, no? Dopo ognuno se lo vedrà in coscienza col Creatore, con Dio, amore misericordioso, ma sta facendo del male. Il Papa sta tentando, lui solo. Sì, la diplomazia, diplomazia, ma è difficile trovarsi. Però lui sta tentando di brutto muso a intervenire in qualche modo, anche a rimetterci quasi di dignità, di persona, no? Parlando di questa guerra micidiale che sta scatenando la Russia contro l'Ucraina, mettendoci lui da solo il muso. Perché è coerente con questo che ha detto qui su questa paginetta qua, è coerente. Cerca in tutti i modi di poter bloccare il fratello, perché lo fa per amore delle vittime, ma anche di salvare, che cambi, è una persona anche lui. Come nella correzione fraterna, io affronto il mio fratello e a quattro occhi gli dico bonariamente, ma gliele dico, non mi ascolta, vado con un altro e fa testimone, non mi ascolta nemmeno noi due, dico a tutti che questo continua a fare il male, ma noi siamo liberi, gliel'abbiamo detto, continua a fare il male, allora sia anatema. Lo dovete evitare, i fatti gravi, oh, mica è un pezzegole, no, fatti gravi, gravi, no, immoralità, eccetera, eccetera, no, cose grosse. E quindi, ecco, Signore, questo del perdono, guarda, è una cosa grossa, è una pietra grossa, è un inciampo grosso per noi tutti, per tutti. Il perdono è martoriante per tutti, il perdono. Per tutti, nessuno escluso, nessuno dice ma io no, tu sei quell'altro uguale. Ora allora, io se indignato vi leggo la Patria e Speranza, ma questo ve lo devo leggere, se no non finisco stasera. Ve la leggo una lettura di come lei ha perdonato, è meravigliosa. Sono esempi. Come dobbiamo perdonare? Prendiamo esempio anche della Madre Speranza. Io vi leggo come ho fatto tante letture con voi, Isola e Pozzo. Riuniti l'anno scorso in videoconferenze esclusive per voi perché me le avete chieste e io con piacere, senza sacrificio, le ho fatte queste letture, togliendo dalla madre le cose più interessanti, più utili, più belle da imitare. Ecco, ci sforziamo. La madre per me è la maestra mia. Queste riflessioni, questa lettura è un foglio A4, ma non intero, non intero, un foglio e mezzo in A4. e l'ho tolto da El Pan 18, e il Pan 18 sapete che è il diario. Anno 1941, e se vi ricordate bene, il 1941 è l'anno in cui sta sotto inchiesta Sant'Uffizio, sta sotto torchio, martoriata dagli interrogatori, dal sapere tante calunnie, accuse, beghe. Lei c'è da lavorare per i poveri che te la bloccano con i discorsi là, di castelli, cardinali, vescovi, papa pure, vado al papa pure lei, per chiarire, mica c'è paura, la signora Capilà pure. Siamo a luglio del 41, è un buon periodo veramente, sì, che ci ha fatti grossi. E allora leggiamo, ascoltiamo. Io ho dato questi punti beccati un po' qua, un po' là, ritagliati, perché è un periodo veramente forte, pesante. Io ho dato questo titolo mio, a mio uso e consumo, per ricordarmi a che potevo, per quale tema potevo leggere questi brani. Ho dato il titolo I nemici, trattino, e anche, sottotitolo, Maldicenze che frantumano, perché lei dice questa parola, frantuma, maldicenze che la frantumavano. Lei la frantumavano queste maldicenze. E i nemici, che noi chiamiamo nemici suoi, ma lei non ha chiamato mai nessuno nemico. Mai nessuno ha chiamato nemico lei. I nostri detrattori della congregazione, gli avversari della congregazione, non suoi. Lei non ci ha avuto mai nemici. Lei nel cuore suo era libero, amava tutti e perdonava. Caso raro. Allora, 7 luglio 41, scrivo all'assessore mandandogli la lettera inviata alla madre vicaria e alle figlie nei giorni 5 e 6. L'assessore del Sant'Uffizio. Una lettera che gli è arrivata fra le mani alla madre e non doveva averla, poi lo vedremo. Invece lei ce l'ha avuta e all'assessore gli fu riferito che la madre già conosceva il contenuto della lettera. E sono arrabbiati. Ma il signore fa quello che vuole. Il signore è furbo e ce la fa. Libera i suoi. Oh, signore, libera i suoi che si affidano a lui ciecamente. Li libera. Li libera, li libera. Ci pensa lui. Anche domattina. Ti faccio aspettare fino alla fine, signore. Ti prova, Ma domattina, se tu persisti, domani interviene lui a modo suo e gliene ha fatte belle alla madre, il signore, per liberarla. Lei è stata sempre zitta. Non ti è difesa mai, mai, mai una parola. Allora, basta, mo leggo fino in fondo. Voi state zitti e se volete mi interrompete, o se no andate a casa a fare la cucina, perché stasera avete il pranzo, la cena con i figli, i nipoti, ok? 27 luglio 41. Mi dici, Gesù mio, questo è dove lei parla con il Signore, come io parlo con voi. Mi dici, Gesù mio, che desideri che io accetti per tuo amore il nuovo calice che mi stanno o mi stai preparando. Cioè, tutto è permesso anche dal Signore, anche il male. Lo permette il Signore, ma non lo procura Lui, lo permette. Visione di fede grande, amore di speranza, è questo qui. Con la tua grazia sono disposta a soffrire con gioia tutte le prove che credi bene mandarmi o che permetti mi causino. Non desidero, Gesù mio, altro che servirti, farti contento, essere tutta tua e dimostrarti concretamente che sono tua schiava. Oh, è sottomessa, lei non pretende niente, è una schiava. Tutto quello che gli capita sta bene, perché è una schiava. Lo schiavo che può pretendere qualcosa, poi no, guai se si tarda a dire, ma guai, lei si sente schiava. Per amore però, non sottomessa, non cretina, non debole, fortissima, schiava, fortissima. Gesù mio, dammi tanto amore e chiedimi ciò che vuoi. Aiutami, Dio mio, a distruggere la superbia che mi tormenta perché pretende farmi retrocedere davanti alla lotta. Vedi, davanti al male, lei si sente debole. Lei si sente debole, non cattivi gli altri. Lei ha bisogno di cambiare, di essere forte con la grazia del Signore. Fa, Dio mio, che la congregazione dell'Angelo, non pensa a sé, che la congregazione delle ancelle dell'amore misericordioso cresca sotto il tuo sguardo. Dammi forza nella lotta, una decisione ferma e una carità ardente, insieme ad una tenerezza materna. Vedi, non c'è rancore, non c'è vendetta, tenerezza materna. Io, Gesù mio, altro non voglio che amarti, soffrire e che tu sia la protezione e il sostegno delle mie povere figlie. Perché le vede soffrire lei vede soffrire le figlie, non soffre lei, è tutto il contrario. Perché soffriranno molto se io debbo continuare a soffrire ed essere per lungo tempo separata da loro. Lei non accusa chi le accusa, il fatto che è separata da loro. E loro soffrono perché lei è separata, ma non dice la ragione per cui è separata. Ci fate caso? O no? Non vi risulta? Non parla degli altri. Non li nomina mai quelli che fanno del male, perché lei non c'ha avversari. Se fanno il male, lo fanno alla congregazione. Ma lei è libera. Lei non c'entra niente. Lei è fuori causa. Non c'è da perdonare a nessuno. Sai già, Gesù mio, che molte volte la mia natura si ribella all'odio implacabile scatenato contro di me, all'invidia che desidera che io scompaia e alle maldicenze che frantumano. E lei è cosciente, è intelligente, è chiara, è lucida, la mia reputazione. E lei lo sa che succede addosso e intorno. E al fatto che persone con grandi responsabilità sono vescovi, cardinali e preti e suore. Niente di segreto, l'ho detto sempre e lo dirò. Persone con grande responsabilità mi perseguitano. Tutto questo già mi spaventava ed ora aggiungi che devo soffrire ancora di più. So risponderti solo come sempre, Signore, eccomi, sono tua schiava. Comanda e disponi di me come vuoi, non guardare la mia debolezza. E lei è debole, si sente debole, ma che fin dall'inizio il mio cuore ha accettato ogni cosa, il mio spirito lo ha desiderato e lo desidera ancora. Già da lungo tempo, infatti, io non vivo che per te e col desiderio di farti dimorare dentro di me. Aiutami, Gesù mio, di darti in ogni momento quanto mi chiedi. Data nuova, ultima domenica di agosto 41. Oggi, ultima domenica di agosto, all'ospedale è morta la postulante Silvana, lasciandomi una grande gioia. Dicevo, perché è morta, c'è la gioia? Eh no, perché? Perché questa figlia, con grande serenità, diceva che andava in paradiso. Sai che figlie che ha la madre? Era gioiosa perché andava in paradiso. Che figlie ha educato. Roma, 16 settembre 41. Altri 15 giorni. Mi dici, Gesù mio, che sarai il nemico dei miei nemici. Sentite che passaggio. A Paola, una volta mi sembra, eri tu Paola che ti ha meravigliato questa espressione, vero? Mi sembra, vero? Allora, Paola è rimasta meravigliata, mi ha interrogato, come mai il Signore usa questa espressione? E questa che sto leggendo, poi ve la spiego e ve la risolvo. E mi dici, Gesù mio, che sarai il nemico dei miei nemici e tormenterai quanti mi affliggono. Se io mi fermassi qui, tu ti dovresti giustamente meravigliare che il Signore dica una cosa alla madre. Anche io mi sono meravigliato di stare. Il Signore dice questo, che sarai il nemico dei miei nemici. Il Signore è amico di tutti, ama tutti, perdona tutti. Ma allora come si risolve? Andiamo avanti. Padre di amore e di misericordia, ti prego, la madre prega perché non ti vendichi verso i suoi nemici. Tu Ti prego, dimentica, non considerare e perdona perché sono accecati. Lei gli scusa. Cioè, il Signore l'ha messa in prova, alla prova, per vedere se era contenta che lui, il Signore, sarebbe intervenuto per vendicarla dai nemici. Invece la madre non è caduta in questo tranello. Ah, meno male, Signore, che tu mi vendichi, che fai, uccidi i miei nemici, che li sbaragli. No! Non ha dimostrato, ma soltanto ha dimostrato quanto era convinta perché educata dal Signore alla misericordia e al perdono dei nemici. Quindi si risolve il caso difficile. Gesù mio, dimentica tutto il male che vorrebbero farmi, valuta invece il bene che arrecano alla mia povera anima. Addirittura non mi fanno del male, mi fanno del bene. Con i loro imbrogli, lei è lucida, sono imbrogli, lei li capisce. Non fa gli sconti, ah, così pure sia la pace, no, lei sa, sono imbrogli. E le calunnie mi hanno unito di più a te e mi hanno procurato moltissime sofferenze che ho sopportato con gioia per te e per la tua gloria. Non reagisce altro modo, non si vendica, non scrive lettere minatorie, non va dal Papa ad accusare, a controaccusare. C'è chi ci vada, ma signora Pilar va a scusarla, a difenderla. Gliel'ha messa addosso perché sì, la madre non si sarebbe difesa da sola e il signore lo sapeva. Gli ha messo addosso la signorina Pilar per difenderla a Roma, al Papa, ai dicasteri, cardinali, vescovi, Spagna, Italia, Roma, soprattutto Roma, Papa. Due volte da Papa a Castel Gandolfo a difendere la sua reputabilità e quella della madre, l'immoralità di cui l'hanno accusata alla signorina Pilar a contatto con la madre. Essi nella loro cecità avranno preteso o pretenderanno farmi del male, ma tu sai che mi hanno procurato tanto bene. Perciò ti prego, Signore mio, perdonali e abbi pietà di loro. Mi farai contenta, Gesù mio? Non desidero che sentissi dire che perdoni i miei nemici, poiché il mio cuore, colmo del tuo amore, altro non vuole che il perdono per tutti coloro che con questa persecuzione ti hanno offeso. Ti hanno offeso. Ti. Tu. No, mi. Ti hanno offeso. È tutto il contrario. Roma, 22 settembre, altra settimana dopo. Gesù mio, soffro tanto vedendomi isolata dalle mie figlie. Questo lo fa soffrire, perché le ama. Privata della consolazione di poterle guidare, consigliare, correggere e istruire. Però col cuore trapassato dal dolore e a volte anche traboccante di gioia per queste prove e sofferenze, le subisce per amore, per schiava. Che ti compiaci inviarmi, frequentemente ripeterò: Gesù mio, in te ho riposto ogni mia ricchezza e speranza. Mi dici, Gesù mio, che devo essere triturata. Gesù le dice: devi essere triturata perché la vuole fare grande santa alla madre del Signore. La vuole santa, grande, grande, più che può. E sta scagliando il marmo col scalpello, il martello per tirar fuori una statua levigatissima, bellissima e tritura, tritura, spezza giù per fare una bella statua, però non per farla soffrire. Se il marmo potesse gridare, ai, e poi alla statua, viene fuori la statua. Grazie, che bello che sono, direbbe il pezzo di marmo, quanto mi hai fatto bello. Triturato da grandi sofferenze per diventare degna del tuo amore, per darti la più autentica prova di fede nelle tue promesse. Mi dici anche che vuoi provare la mia fedeltà e fortezza. La mette alla prova, ecco, la testimonianza. Dammi il tuo amore, Gesù mio, e chiedimi quello che vuoi. 4 ottobre. Altri 15 giorni dopo. Ti prego, Gesù mio, abbi pietà di me e non lasciarmi sola in questi momenti di aridità e oscurità. Lei soffre, non è una belletta le persecuzioni, però lei offre e sta in pace. Ti cerco, Gesù mio, ma non ti trovo. Ti chiamo e non ti sento. Sono finite per me le dolcezze del mio Dio, che tormento, Gesù mio, quale martirio! Solo tu lo sai apprezzare e a te offro tutto in sconto delle mie ingratitudini e delle offese che ricevi dai sacerdoti del mondo intero. La madre ha avuto dei lunghi periodi, un periodo addirittura di 2 anni, dove il Signore non le compariva più. Questo era l'inferno per lei. Perché lei è arrivata a pensare che sofferenza morale. È riuscita, cioè pensava fra sé e sé, ma com'è tutta questa assenza del Signore? Ma non sarà che io mi sono illusa, che è stato il diavolo a ingannarmi, perché non vedo più il Signore, mio buon Gesù? Ma non sarà vero tutta questa storia? Ma io sono ingannato, ma io vado all'inferno. Oh, guarda, non esagero, eh. La madre ha detto queste espressioni. Lei ha rivelato la sofferenza morale fino a pensare di sé così, che sarà ingannata, ingannata. Ci è voluto il coraggio del padre spirituale per sorreggerla, incoraggiarla, farla tenere dritta e sperare ancora. Ci è voluta la pazienza del padre Antonio Naval per convincerla del contrario, che era il Signore, anche se non le compariva, ma il Signore le chiedeva questo. Ha perso la vista per piangere, 2 anni di assenza del Signore. Ha perso la vista, gli hanno messo gli occhiali scuri, perché non ci vedeva più. E poi la luce gli dava fastidio. E forse questo è il calice che mi hai preannunciato? Ti piace vedermi soffrire da sola? Se è così, ti ripeto una e mille volte, Dio mio, che metto nelle tue mani la mia fiducia e il mio abbandono. E molte volte ti ripeterò, Gesù mio, riposto in te ogni mia speranza. Salvami, Dio mio, con la tua giustizia. Sii per me, sto quasi per finire, sii per me protezione, dimora dove rifugiarmi per mettermi in salvo. Sii tu la mia fortezza e il mio rifugio. Liberami, Gesù mio, dai lacci che mi hanno teso i miei nemici. Perdonali perché credono di aver operato il bene. 5 ottobre 41. 5 ottobre è il giorno dopo, 2 giorni a fila. Fino ad ora, Gesù mio, alcune volte ho provato angoscia per l'indignazione e la mia vita si consumava nel dolore dinanzi alle offese che ti vengono arrecate, ancora ti vengono arrecate le offese a te. E vedendo che sono diventata oggetto di scherno per i miei nemici, perfino per quelle che un giorno erano mie figlie, anche alcune figlie contrarie a lei, nemiche, messe su dai preti, e che mi hanno dimenticata e per le quali sono come morta, ma ti sentivo vicino ed ora non ti sento più, né ti trovo. Ecco il periodo della prova, dell'assenza del Signore. Ora mi sento sola, rifiutata, afflitta. Ma in questo modo spererò in te. Ecco la speranza, di cui qualche volta vi dico, la speranza. Il Signore le ha promesso una cosa, avverrà, ma intanto c'è la prova che dice il contrario delle promesse, ma lei spera. Perché sei sicura che la cosa che il Signore le ha chiesto avverrà, quando, come, non lo sa, però lei soffre ed è spera ed è in pace perché la speranza le dà la sicurezza che avverrà. E ora mi sento solo a rifiutare, ma in questo modo spererò in te per tutto il tempo che vorrai, gioirò e mi rallegrerò nella tua misericordia. Roma, 15 ottobre, 10 giorni dopo, e termino. Oggi, 15 ottobre, ci ha fatto visita a Padre Pù e ci ha portato una lettera ricevuta da Don Doroteo, famoso prete che l'ha accusata, Papa. E da lì è partita tutta la battaglia navale contro Madre, Speranza, la congregazione, le suore, la madre, Don Doroteo, il vescovo di Madrid e di Bilbao, e giù, il cardinale, il vescovo. Dopo averla copiata, l'ho consegnata a Pilar, che l'ha portata al Santo Ufficio. E la lettera che doveva andare al Vaticano, e invece è passata per le mani della madre. E il Signore ha permesso questo. Quindi lei sarebbe stata all'oscuro di queste calunnie scritte se non l'avesse letta, se non gli avessero portata, perché per il permesso del Signore. Poi l'hanno portata al Papa. Allora sentite, Monsignore, lei l'ha letta dopo averla copiata, l'ho consegnata a Pilar, che l'ha portata al Sant'Ufficio dove era in processo. L'assessore del Sant'Ufficio si è adirato perché il padre ce l'ha portata, ha saputo che l'aveva portata la madre. L'assessore: ma come avete fatto? Dovete portarla a me, questa lettera è per me, non è per lei. Ha detto a Pilar di non dirmi niente della lettera, ma lei ha risposto che io l'avevo visto e copiata. Che smacco, Marameo! Che soddisfazione provano a far soffrire le persone, ha risposto l'assessore. Cioè non voleva che la madre sapesse di queste calunnie, però il Signore ha permesso che le sapesse. Sorpassa tutti, Papa e assessore, Signore, fa quello che vuole. Questo padre poteva benissimo portarla a noi senza mostrarla alla madre. E il Signore li ha fatti fessi tutti quanti. Scusate la parola, è offensiva, ma il Signore sa quello che fa. Il Signore sa quello che fa, e ti difende e ti libera. Pa, 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 pa. Basta, vi do la benedizione e andate a dormire, fare cena. Che dovete dire di più di questo? Io basta, ho finito le cartucce. Rita e Fabio, che ci dite di bello? Prima di salutarci, Fabio, dimmi qualcosa, che se no che fai? Non parli più, mo? Dai, dai, niente, Ave Maria e basta, Ave Maria, basta che dici Ave Maria, preghiamo la Madonna, preghiamo il Natale nel nostro cuore, è fatta la festa. Io non voglio sapere niente, ci dici buonasera e buonanotte. Come state? Come state? Oh, salute. Lavorate? No. Che ci avete avuto? Anche voi insieme? Avete. Ah, va bene, meno male, via. Voi lavorate, state in pensione, che fate? Bene, meglio così. Meglio così. State uniti almeno. State insieme. Oh, scusa, quanti figli avete voi? Due. Ma un maschio e una femmina? Maschi. Mamma mia, che ditta, oh, che ditta. Tutte femmine, va. È troppo, via, per favore, un po' troppo, no? Poteva fare un po' di. Sì, i nonni sono il cuore molle, il cuore molle. Rita, che mi dici? Sì, lo so. Lo so. Io ho una cognata che è nonna dei suoi nipoti, e se c'era quella, i tre figli vivono tutti insieme, sulla stessa casa, quattro piani, tre figli e loro a pian terreno per fare le scale. Tutti sopra loro i figli e i nipoti stanno in albergo. Chi è la cuoca? La nonna. Albergo Tomassi a Narni, Sabina, la conosce bene Nando, Sabina Silvestro, fratello più grande mio, mamma mia, che non fa quella nonna, ma che non fa, non guarda spese, non guarda cose, ti dico, se gli fosse quella, le sue nuore, se non ci fosse lei, le sue tre nuore si sarebbero divise già da un pezzo. Sì, ma non faccio calunnie, perché è difficile convivere oggi, tutte e tre insieme, quattro insieme, quattro famiglie, tutte insieme, è lei che amalgama, lei le unisce. Ci vogliono bene, ci vogliono bene, ma lei le ha insegnato come aiutarsi, sì. Bene, allora io vedo la Rita, buonasera. Mi fai un'Ave Maria per me, a Maria Immacolata? Un'Ave Maria per me, me la dici? Anche tu? Sì, adesso, certo. Maria ha sentito, ha sorriso a noi e gli basta questo. Adesso vi do la benedizione. C'è altro da aggiungere? Oh, quando ci vedremo? Quando ci rivedremo per l'incontro di formazione, Nando? A gennaio? Sì. Va bene. Io sono a Mantova domenica 11 alle votazioni, sabato arrivo, domenica ho l'incontro la mattina, formazione e pomeriggio votazioni alle Sant'Ilvestro. Poi la facciamo così, la cenetta la facciamo sabato, la cenetta in pizzeria. E poi lunedì vado via, vengo via, se non c'è niente di nuovo, lunedì mattinata e 12 vengo via. Bene, allora... Vi do la benedizione per intercessione di Madre Speranza, Maria Mediatrice, San Giuseppe, Santi nostri protettori, il Beato Carlo Acutis, vi benedica l'amore misericordioso del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Perché? Perché ridete? Perché ridete? Che ho detto? Nemmeno io. È vero, grazie, ciao, vi voglio bene, state bene. Salute, ciao, 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 grazie. Ciao Nando, ciao Nando, termino.